social. Attualità, cultura, informazione.
Benvenuti ad RT Special giovedì 3 aprile. Il bilancio di giorni incandescenti per gli scontri, le divergenze e naturalmente i rimedi da adottare intorno al problema del disavanzo di bilancio della regione dell'Umbria. Il famoso buco di bilancio di cui ha parlato a lungo la giunta regionale. Premessa: è certificato che è 73 milioni di euro, quanto scrive il Ministero dell'Economia e Finanza, quindi in questa sede non possiamo smentire nessuno, però certamente possiamo fare dei ragionamenti anche sulla base di quella che è la posizione dei consiglieri regionali del centrodestra, della minoranza, che hanno manifestato a Perugia ad inizio settimana, perché vanno fatte delle ponderazioni su degli importi che poi andrebbero scalcolati. Allora, per fare un po' di chiarezza sui numeri che sono un po' al centro dello scontro tra maggioranza e opposizione, andiamo dal collega giornalista, consigliere dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e opinion maker Francesco Petrelli. Grazie della tua disponibilità. Intanto, ecco, fissiamo le premesse della nostra finestra che vogliamo aprire, cercando di fare un po' chiarezza anche per i nostri radioascoltatori, senza chiaramente prendere posizioni radicali, perché qui c'è poco da fare a pagare il prezzo di questa situazione, e siamo noi cittadini, giornalisti e cittadini al tempo stesso dell'Umbria, perché poi l'aumento delle tasse va a colpire i cittadini. Allora, 73 milioni di euro di disavanzo di bilancio, il MEF ha dato, il Ministero dell'Economia e Finanza, 30 giorni alla regione per adottare i dovuti provvedimenti, altrimenti si rischia il commissariamento. Sulla storia del commissariamento molti dicono no, altre regioni stanno peggio dell'Umbria e non si è mai parlato di commissariamento. Quindi come stanno le cose intanto secondo te, Francesco?
Allora, io prima di tutto partirei dal fatto che comunque è stata sbagliata la comunicazione dall'inizio, perché siamo partiti
sui numeri, dici? Sui numeri, sì.
Perché siamo partiti da un deficit superiore a 200 milioni di euro, poi siamo arrivati a 90, adesso siamo arrivati a 73 con la quota, come è stata certificata, anche se il MEF ha certificato 73 milioni di euro, comunque parliamo della parte di 39 milioni. Quindi mi sembra che comunque è stata creata male, gestita male, purtroppo non dalla Presidente, perché comunque secondo me la Presidente ha preso in carico, non facendo un assessorato per la sanità, ma ha preso lei in carico le deleghe. Troppe persone hanno messo voce sulla situazione sanitaria in Umbria. Quindi io credo che su questo bisognerebbe mettere un punto. Sicuramente la situazione umbra è pesante, non parliamo di liste d'attesa, perché quando io sento parlare di liste d'attesa veramente mi vengono i capelli dritti, perché comunque finché non verrà, come abbiamo anche detto nel precedente collegamento la scorsa settimana, verrà modificato il decreto Monti, le liste d'attesa purtroppo è un palliativo, cioè tutte le persone disponibili dovranno essere sovraccaricate di prestazioni e per ovviamente dare beneficio a tutti gli utenti. Il problema, come detto te prima, sono i cittadini, quindi parliamo liste d'attesa e aumenti delle tasse.
Tra l'altro, sulla delibera delle tasse il giorno decisivo, il 10 aprile, peraltro prima ancora la commissione di oggi sostanzialmente, in cui si sono confrontati maggioranza e opposizione, quella che era appunto prevista oggi 3 aprile, ma di questo non parliamo, perché prima di passare ad un tutt'altro argomento con te in questa puntata di RT Special, poi tratteremo proprio all'interno del nostro speciale quelli che sono alcuni passaggi tecnici relativi ad alcune cifre che secondo il centrodestra dovrebbero essere scorporate, cioè 48 milioni di payback di dispositivi medici e 39 del fondo di dotazione, che poi va gestito con la dilazione di pagamento, in sostanza, dice il centrodestra, come è stato sempre fatto negli anni passati. Vabbè, questi sono argomenti estremamente tecnici, non so se ci vuoi tornare tu, cioè, quindi in sostanza il discorso del disavanzo si ridurrebbe a 34 milioni, dicono, perché comunque devi togliere intanto i 39 milioni del fondo di dotazione che vai a pagare dilazionato, quindi senza andare ad alzare le tasse, e addirittura poi ci sarebbero i 48 milioni che porterebbero al famoso attivo di cui parlava la T6, no? di più 14 milioni sui payback dispositivi medici. Però su questo devi andare in trattativa, quindi mi sembra un discorso anche da parte del centrodestra un po' azzardato, quello sui payback dei dispositivi medici. Più che altro mi sembra più realistico quello sui 39 milioni del fondo di dotazione, no? Perché lo vai a spalmare, e chiaramente su questo forse attraverso una serie di operazioni, di procedure, forse si poteva evitare questa decisione di andare a incidere sulle aliquote fiscali.
Perfettamente d'accordo con te, andare ad azzardare sulle tasche dei cittadini umbri veramente mi sembra fuori luogo, quindi andare su quello che in questo momento si può fare. Ripeto, mi sembra abbastanza assurdo come è stata gestita la situazione, perché comunque ci ritroviamo anche con cifre che sono cambiate in poco tempo, quindi anche il cittadino comunque si è trovato in una situazione non capendo quello che realmente sta succedendo, e anche l'agenzia di comunicazione, perché comunque il MEF aveva la sua contezza per dare un dato, certo, quindi non credo che bisognava spendere quelle cifre a 6-0 per fare un'agenzia di comunicazione che andava a certificare il disavanzo della sanità. Quindi su questo secondo me è stata gestita male, dispiace, perché comunque eravamo all'inizio di una nuova legislatura. Anche per la Proietti forse qualcosa è sfuggito di mano.
Sì, non è facile, questo va detto, perché appena arrivata, non è facile fronteggiare una situazione che tra l'altro viene però dal centro, da 5 anni di centrodestra,
certo,
per carità,
certo,
condizionati da tante difficoltà, però è anche vero che probabilmente in quei 5 anni, Covid a parte, forse si poteva un attimino intervenire prima su questo disavanzo.
Perfettamente d'accordo con te, Giulio, ma io infatti non è che sto mettendo la croce né alla Proietti e né alla Tesei, che sicuramente ha vissuto il brutto periodo del Covid, quello sicuramente è un dato certo che lo conosciamo, però la Tesei purtroppo in questo nella Proietti in questo momento, avendo le deleghe lei in prima persona, ha lasciato troppo spazio alle persone vicino a sé. Su questo secondo me i commenti, le certificazioni e tutto quello che concerne attorno alla sua delega che ha preso lei in mano, secondo me la doveva fare in prima persona. Ci sono troppe dichiarazioni fuori dal coro, bisogna essere certi se saranno quei 39.000 euro, come dicevi precedentemente, fuori, già certificati, e ovviamente quell'agenzia che ha portato avanti il dato forse non serviva, perché comunque il MEF è stato chiaro, quindi siamo passati da 200 e passa
243 milioni, sì.
Ecco, poi siamo passati
90 milioni, io sono d'accordo quando dici sono intervenute troppe voci e poi troppi numeri, che su questo non c'è ombra di dubbio. È sicuro che comunque anche il contesto abbastanza concitato è stato un po' una trappola, no?
Credo, Giulio, che sia stata inesperienza da parte della Proietti di fidarsi delle persone,
e forse troppa precipitazione nell'ufficializzare certi numeri all'inizio.
Perfetto.
Poi è fuori discussione che ufficialmente, lo dice il Ministero dell'Economia e Finanza, il disavanzo è 73 milioni. E ancora con te, Francesco, torneremo per cambiare completamente argomento e per parlare della crisi della Ternana, crisi perché insomma fare un punto in due partite è davvero crisi nera per una squadra che deve andare in Serie B. A tra poco, Francesco, rimani in collegamento con noi.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco. sto mutande mentre fisso stupidamente il vuoto, ancora poi di nuovo. Finché l'alba va via dalla via, non mi è più chiaro se sia musica o burocrazia. Questo caos che forma il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose e ti stancherai come fai come si. Mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo. È un violento decrescendo. È un moderno decrescendo. È un inferno a fuoco lento. Amore senza sentimento. È un violento decrescendo. E ti stancherai come fai con i vestiti. Mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo. È un violento decrescendo. Si può fermare la pioggia, ma è inutile scomodare i cieli. Se in quelle macchie di Rorschach ci vedi cose le più crudeli. Buttati nel mondo siamo alla prova, come si lancia per caso un bouquet da sposa. Esco da un'altra festa, esco dall'algoritmo, ritrovo la bellezza solo dietro l'imprevisto. È caos che corre, che lento muore. È il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose e ti stancherai come fai con i vestiti. Mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo. È un violento decrescendo. È un moderno decrescendo. È un inferno a fuoco lento. Amore senza sentimento. È un violento decrescendo e ti stancherai come fai con i vestiti. Mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo. È un violento decrescendo. Forse solo la stanchezza ti porta dentro quella stanza che hanno chiamato libertà. Di dire no, di dire basta. Questo casino mi somiglia, è il lato scuro in piena vista. O è forse merda di un artista. È il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre nella gola, ci spezza le parole. È il ritmo delle cose e ti stancherai come fai con i vestiti. Mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo. È un violento decrescendo. È un moderno decrescendo. È un inferno a fuoco lento. Amore senza sentimento. È un violento decrescendo. E ti stancherai come fai con i vestiti. Mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Quante cose distruggiamo costruendo. È un violento decrescendo.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
Entriamo in studio con RT Special di oggi giovedì 3 aprile 2025. Allora cambiamo completamente argomento dopo aver affrontato il tema sanità. Andiamo a parlare di sport e di calcio con il Girone B di Serie C. C'erano grandi aspettative quest'anno, aspettative parzialmente comunque rispettate, dobbiamo dire, dalla Ternana, seconda forza del Girone B di Serie C, a 5 punti dal primato occupato dall'Entella, ma siamo nella fase decisiva. A meno 4 gare dalla fine della regular season, cambia l'allenatore. Poteva cambiare qualche settimana fa. Alla fine quella decisione che era stata rinviata è stata presa dal presidente D'Alessandro. Abate per Abate sostituito da Liverani, è andato via anche il DS Mambarella. Chiedo al nostro pionista Francesco Petrelli, ma non è che il pareggio con il Grifo abbia creato troppa tensione? Cioè si era un po' troppo caricato l'ambiente e forse si erano un po' troppo alzate le aspettative di fronte ad un Perugia che in realtà ha fatto 4 vittorie nelle ultime 6 partite e andrà sicuramente ai playoff con questo trend. Non è salito un po' troppo pessimismo secondo te nell'ambiente rosso-verde della Ternana?
Ma io non credo che sia questo il problema. Sicuramente la Ternana doveva vincere il derby, ha preso 3 traverse, non ha sicuramente come l'andata portata avanti, visto che era superiore tecnicamente alla squadra del Perugia la partita, quindi doveva fare la gara e non l'ha fatta. Però non credo che sia questo il problema principale del derby. Io sono dell'idea, per come è sempre successo, se una squadra è più forte, a prescindere dal derby, deve vincere la partita, e il Perugia l'ha sempre fatto. La Ternana non è riuscita né all'andata né al ritorno. Questa è una colpa della squadra di mister Abate. Sicuramente ha inciso la bruttissima sconfitta del Porto Elisa. Già i rapporti tra mister Abate e il presidente Alessandro, che oggi ha minacciato querele, ovviamente, a tutti quelli che comunque tirano fuori la storia del figlio, e onestamente io non sono quello che tira fuori la storia del figlio, ma dico solamente che i rapporti tra il presidente e l'abate ormai sono logori da tempo, sono due separati in casa, e lo stesso vale per Mammarella. Mammarella era un predestinato, dopo che è uscito Foresti è uscito Daniello, è tornato Daniello, è uscito Di Paolo, nel senso era tutto un percorso che avrebbe avuto una sua fine. È arrivata alla fine anche di Mister Abate. Fabio Liverani era un predestinato, perché comunque il contratto quella sera è stato firmato. Parliamo di un triennale, quindi da oggi Fabio Liverani è il nuovo mister della Ternana, un bentornato, perché comunque a Terni ha lasciato un grande cuore, perché comunque una salvezza sperata in quell'anno, e ha ottenuto anche grandi risultati in altre società, purtroppo non ha avuto quello splendido percorso che meritava. Quindi speriamo che da Terni rinizi la carriera di Fabio Liverani, una bravissima persona. Quindi io mi auguro che sia il successore di Abate in tutto. Abate secondo me ha fatto tanto, anche troppo, perché comunque era la sua prima esperienza, è riuscito a creare un gruppo, un gioco, comunque una squadra che ci è piaciuta a tutti, perché comunque anche nel panorama calcistico professionistico a livello anche internazionale era la miglior difesa e il miglior attacco. Quindi chapeau ad Abate, che avrà la possibilità di confrontarsi il prossimo anno sicuramente anche in categorie superiori.
Onore Abate, dice Francesco Petrelli, anche perché comunque ha consegnato una squadra seconda in classifica che con un po' più di tranquillità, serenità, forse sarebbe stata anche prima, ha dato gioco a questa squadra, ha dovuto far fronte anche a diversi terremoti all'interno della società, il cambio di due direttori generali, voglio dire, non è stata semplice per Abate, ecco, quindi questo va ricordato. Io onestamente rimango basito, perché comunque cambiare il tecnico quattro giornate alla fine, nel momento in cui ti giochi il primato, è un grande rischio, ma naturalmente ci auguriamo per il bene della Ternana, così come per il bene delle altre squadre umbre, che tutto possa andare come si spera, e questo chiaramente vale per Gubbio e Perugia che inseguono i playoff. Allora rientriamo tra qualche istante ancora con Francesco Petrelli, sarà dedicata ancora al calcio, tra poco.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
RT stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Attualità, cultura, informazione.
Sentiamo in studio con Francesco Petrelli ancora per parlare di calcio di Girone B con Petrelli da Terni. Allora Francesco, proseguendo sulle considerazioni legate alla Ternana, Ternana Carpi e Campobasso Entella, allora meno 5 punti, diciamo che il danno si è un po' ridimensionato con il pareggio della Torres sì, in casa dell'Entella, quindi con l'Entella fermata dai sardi, e non sono 7 i punti come si temeva di distanza. Cambia qualcosa secondo te nella testa e nella forza mentale della Ternana in vista del prossimo turno?
Ma secondo me no, prima di tutto non ci sarà Ciccerelli, che ha squalificato, che secondo me è una perdita colossale per la Ternana nella partita domenica col Carpi. Secondo me bisognerà vedere la reazione che avrà la squadra rossoverde al cambio del mister. Ovviamente non c'è stato quello che è successo in quella famosa notte da parte dei giocatori rossoverdi, che hanno fatto scudo contro mister Abate. In questo momento tutto può succedere. Sicuramente l'Entella non sta passando il momento migliore del campionato. Ricordiamoci sempre che il presidente ha fatto ricorso per i 2 punti, e questa volta tutto può succedere. Quindi
sì, infatti volevo chiederti questo: c'è anche speranza, anzi in queste ore la possibilità che si riducano addirittura 1-0 i punti di penalizzazione?
Ma direi sì, perché prima con il ricorso fatto tutti avrebbero previsto un punto di meno. A questo punto veramente si potrebbe ridurre anche a 0, quindi tutto è possibile. Mister Liverani, da parte mia, io dico è un bravissimo mister, quindi tutto può succedere. Quindi bisogna essere propositivi. La Ternana è la squadra migliore del campionato, su questo è un dato di fatto, l'ha dimostrato, ma i numeri lo dimostrano. La partita del Porta Elisa lascia degli strascichi bruttissimi, perché comunque la Ternana che subisce 4 gol in campionato non è mai successo. Adesso siamo la miglior difesa insieme all'Entella, quindi qualcosa è successo. Anche oggi il presidente è stato abbastanza pesante nelle dichiarazioni, ovviamente si trova nella condizione di dire la sua dopo il suo passaggio precedente dell'esonero di mister Abate. Quindi adesso la squadra si deve dimostrare, oltre che gruppo, che fino adesso è stato un gruppo, ma proprio squadra, perché comunque noi ci possiamo giocare a questo momento anche quelle residue possibilità di giocarci il campionato, o almeno arrivare a Chiavari il 27 aprile con la possibilità di vincere il campionato.
Senti,
la Serie C è così.
Certo, assolutamente imprevedibile, quindi vedremo se la Ternana potrà giocarsi questo sorta di bonus per lo scontro diretto al quale deve arrivare almeno a meno 3, lo ricordiamo, adesso vedremo come andrà a finire la questione della penalizzazione, ma deve arrivare almeno a meno 3 per l'ultima giornata in casa dell'Entella per poi sperare di vincere e quindi andare direttamente in Serie B. Gubbio e Perugia, buon momento per i rossoblù, buon momento per i biancorossi, più Perugia che Gubbio però direi, perché Perugia veramente ha dimostrato di avere grande equilibrio, pochissimi gol incassati nelle ultime 6 partite, squadra completamente rinata. E può fare anche degli ottimi playoff, sei d'accordo Francesco?
Pienamente d'accordo, come diceva qualche giorno fa anche Mirko D'Accucci, appassionato più che tifoso della squadra del Perugia. Il Perugia in pieno regime ha la miglior difesa del campionato, è una squadra veramente costruita bene, ha avuto grosse defezioni durante l'arco del campionato, sicuramente si può giocare la sua. E infatti i playoff potrebbero essere veramente una mina incondizionata, perché troveremmo sicuramente Perugia, Catania dell'amico Mimmo Toscano, il Padova che come al solito ogni campionato stravince fino a quasi un terzo del campionato.
Quindi o Padova o Vicenza del girone A sostanzialmente, o Padova o Vicenza.
Ecco, ma io tranquillamente ti dico quello che penso. Per me il Vicenza è la squadra più forte del girone A, quindi il Vicenza sicuramente riuscirà a tornare in una serie cadetta. Il Padova.
Poi c'è da considerare l'Avellino che è un'altra squadra abbastanza insidiosa per eventuali.
Sì, però l'Avellino sicuramente potrebbe arrivare prima, però ci abbiamo il Benevento, Crotone, Catania, quindi diventerebbe comunque un mini torneo difficilissimo. dove il Perugia con una grande difesa potrebbe dire la sua. Il Gubbio è una squadra che è stata costruita per fare i playoff anche quest'anno, quindi è un mini torneo. I playoff sappiamo benissimo che sono dei mini tornei difficilissimi, dove è imprevedibile il successo della squadra finale. Anche la squadra che magari è arrivata decima può riuscire a vincere i playoff e quindi accreditarsi come la quarta squadra che va in Serie B.
Insomma, il sogno quindi è quello di vedere il Perugia e la Ternana, o al limite il Gubbio, tra Gubbio, Perugia e Ternana, insomma, in Serie B, almeno 2 su 3 delle Umbre sarebbe il sogno. Qualora la Ternana dovesse fare i playoff, sarebbe lotta fratricida possibile anche tra 3 Umbre.
Vedo molto meglio il Perugia che il Gubbio, anche sicuramente.
Sì, decisamente.
E la Ternana comunque ancora ha alcune possibilità di giocarsi la vittoria finale. Io credo che sarebbe meglio, anzi tutti ci auguriamo, magari salissero Perugia e Ternana, però in questo momento vedere 3 squadre Umbre giocarsi playoff sarebbe veramente dura. E comunque nell'ultima fase, considerando la Ternana che arrivasse seconda, sicuramente non ci saranno 3 squadre Umbre a giocarsi la vittoria del playoff.
Grazie a Francesco Petrelli, a presto Francesco, come sempre prezioso per la tua disponibilità.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
Persa in un'isola grande così, a 1000 miglia da questa città, aveva grandi occhi neri e mi fa: dove stai andando? Non lo so. Era una stella che lascia una scia, un desiderio che nasce così, la gente in strada che viene e che va, si sta cercando e non lo sa. Tutte le storie sono uguali e te lo dico, c'è sempre uno che se ne va da Roma a Porto Rico. Mi sento come l'ultima bottiglia che ho nel frigo, che non ricordo mai, 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 mai. Mi piace un minimo, mi aspetti a Mykonos, in ogni rendezvous bucce si dicono. Chi non è libero, chi non c'ha il fisico, stasera non mi importa più. Tu con chi fai l'amore? E perché? Innamorando, non lo so. Io per gli errori c'ho una mezza calamita, chi prova l'emozione e chi le compra con la visa. Non mi mandare fuori appena inizia la partita, con te non gioco mai, 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 mai. Mi piace un minimo, mi aspetti a Mykonos, in ogni rendezvous bucce si dicono. Chi non è libero, chi non c'ha il fisico, stasera non mi importa più. Tu con chi fai l'amore? E perché? Sale come un ascensore quando vengo da te. Se fai così mi togli l'anima. Che cosa stupida, tanto la cosa importante non è. Tu con chi fai l'amore? Non posso spegnere le luci dell'alba, che sono dentro la stanza. Guarda che confusione, non c'è mai una ragione. Non posso credere alle voci dell'ansia, sanno il mio nome ma non è la realtà. Guarda che confusione, ma non mi importa più. Tu con chi fai, tu con chi fai, tu con chi fai l'amore? E perché?
Ti spiego. Special. Attualità, cultura, informazione.
Chiudiamo questa parte finale di RT Special con il tutela delle risorse dei beni comuni. È stato l'obiettivo principale del tavolo che si è tenuto nel pomeriggio di martedì negli uffici della regione a Piazza Partigiani per affrontare quelle che sono le tematiche relative alle concessioni di attingimento delle acque minerali a favore della società Rocchetta, quindi agli interventi per la messa in sicurezza della Valle del Fondo nel comune di Gualdo Tadino, il progetto di risanamento Valle Rocchetta e la realizzazione di Oasi Rocchetta. Allora, intanto facciamo un po' il punto di questa riunione che si è tenuta in queste ultime ore. È stato un incontro molto importante per sbloccare, e questo è quanto rende noto l'assessorato all'ambiente della regione dell'Umbria, per sbloccare quella che è una situazione di stallo che, come sanno i tanti umbri e gualdesi che hanno nell'area della Rocchetta avere un patrimonio straordinario, è una situazione che va avanti da circa più di 10 anni, e quindi finalmente il problema è stato affrontato con intanto il comune di Gualdo Tadino, con il sindaco e neo presidente della provincia di Perugia Massimiliano Preciutti, con la comunanza agraria, con i rappresentanti di Rocchetta S.p.A. e con i dirigenti tecnici della regione, e con Thomas De Luca, che è l'assessore regionale all'ambiente.
È stato un incontro molto positivo, dove tutte le parti, comunanza agraria inclusa, hanno condiviso un percorso. Quindi noi in queste settimane i nostri tecnici faranno una revisione necessaria di tutto il progetto di messa in sicurezza. Il 5 maggio è già convocato l'incontro per condividere il progetto medesimo. Pochi giorni dopo avremo l'incontro che sancirà la modifica dell'atto convenzionale con la regione, perché sono passati 12 anni e finalmente, toccando ferro, sperando che questo clima prosegua di reciproca collaborazione, riusciremo a iniziare questi benedetti lavori. Quindi ieri è stato, posso dire, l'incontro di svolta, perché finalmente le parti hanno condiviso che c'è un'emergenza, quella di mettere in sicurezza anche in quella sede. Per fortuna, a riprova che non mi sono rincitrullito di botto, tutti hanno ribadito che questa pericolosità di quell'area è la cosa da affrontare per prima.
Quindi per quest'estate, quest'estate sarà aperta la fonte?
Allora, io non so quali sono poi i tempi e le procedure amministrative, però se noi riusciamo, come spero, da qui a qualche settimana a condividere il progetto definitivo di recupero, iniziare l'iter autorizzativo e magari, come spero, anche iniziare i primi interventi nella parte bassa, forse per quest'estate non ce la facciamo, però se iniziamo poi finiamo, perché un'altra cosa che ho detto, io non darò l'ok a nessun tipo di progetto che prevede lo stop and go, cioè quando si inizia e si...
Allora, la svolta qual è? Intanto la situazione si protrae dal 2015 con la possibilità finalmente di avere un'apertura di tutti i soggetti coinvolti. Quindi tutti i soggetti che abbiamo citato prima assolutamente danno la loro disponibilità per convergere verso un'unica soluzione, quindi per collaborare e per trovare una soluzione che sia finalmente condivisibile, e aggiungiamo che sia informata a quelli che sono i principi di sostenibilità per il futuro dell'area Rocchetta. Perché questo? Perché nell'ambito di questa riunione che si è svolta nella serata di martedì è stato intanto condiviso l'aggiornamento del progetto esistente, che poi verrà approfondito dalle parti chiamate in causa, però si stanno facendo passi in avanti, ha fatto sapere la regione, verso un intervento che venga prima possibile e che possa permettere al tempo stesso di tutelare le risorse e i beni comuni del territorio di Gualdo Tadino. Ed è stata fissata il 5 maggio la convocazione, quindi si cerca di dare un po' di celerità a questa procedura, La convocazione di un tavolo tecnico nel quale verranno esaminati gli aspetti progettuali dell'intervento. Poi si andrà a un tavolo politico per definire gli indirizzi futuri, ma c'è la massima apertura di Comunanza Agraria insieme al sindaco Presciutti, insieme ai rappresentanti di Rocchetta S.p.A. per arrivare ad una soluzione che sia più veloce possibile. E quindi finalmente, con anche quello che è stato l'intervento dell'assessore all'ambiente De Luca, che si è attivato personalmente per aprire questo tavolo a Piazza Partigiani e per diciamo adottare quelle che sono decisioni cruciali nel giro di 30-40 giorni, ecco, grazie a questa unità di intenti si andrà ad intervenire tutelando le risorse ambientali e al tempo stesso andando a garantire quello che è il futuro dell'intera comunità di Gualdo Tarino per quanto attiene l'area della Rocchetta, e quindi per gli interventi di messa in sicurezza della Valle del Fonno e per il progetto di risanamento della Valle Rocchetta e la realizzazione di Oasi Rocchetta. E grazie per essere stati con noi. RT Special torna domani puntuale. Buon proseguimento con i nostri programmi.
RT Special, attualità, cultura, informazione. Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile, sempre vicina alle tue esigenze.